Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Vorrei dedicare la trasmissione di oggi a un tema che ci sta molto a cuore da tanto tempo, ormai da oltre 3 anni, cioè da quando nel febbraio del 2022 l'esercito russo attraversò il confine dell'Ucraina invadendola. Proprio nei giorni in cui si celebrava il terzo anniversario di questa aggressione, l'arcivescovo di Kiev, per sua beatitudine Svatoslav Shevchuk, perdonatemi la pronuncia che non è certamente corretta, l'arcivescovo maggiore di Kiev, il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, ha tenuto un discorso a Washington, all'Università Cattolica d'America, il 18 febbraio appunto di quest'anno, 4 giorni prima della data che avrebbe ricordato l'invasione, il terzo anniversario dell'invasione. Il testo è stato tradotto e pubblicato sulla rivista Il Regno, numero 5 di quest'anno, con il titolo Testimoniare la verità sull'Ucraina. L'arcivescovo della Chiesa greco-cattolica, cos'è la Chiesa greco-cattolica? Cioè, lo abbiamo detto diverse volte, è diciamo quella parte della Chiesa orientale che nel XVII secolo è rientrata in comunione con il Vescovo di Roma, con Roma, con la Chiesa Cattolica che fa capo al Papa, e che in Ucraina rappresenta circa il 10% della popolazione. Rientrata in comunione vuol dire che ha mantenuto il rito e il diritto canonico delle chiese orientali, quelle chiese che si erano staccate da Roma con lo scisma del 1054, ma diverse porzioni, e soprattutto in Ucraina una porzione consistente, ritornò in comunione con Roma appunto nel corso del XVII secolo, e sono mantenendo la propria liturgia, la propria gerarchia, ma riconoscendo il primato di Pietro, il primato del Vescovo di Roma. La Chiesa greco-cattolica è stata duramente perseguitata, soprattutto durante il periodo comunista, perché il regime comunista sciolse tutte le chiese greco-cattoliche, cioè quelle chiese che facevano capo a Roma, pretendendo che entrassero, i cui fedeli dovevano entrare nella Chiesa ortodossa, che essendo slegata da Roma era molto più facilmente controllabile dal potere politico, dall'autorità dello Stato e quindi dal Partito Comunista. Quando c'è stata la caduta dell'Unione Sovietica, del muro di Berlino 89, la fine dell'Unione Sovietica e poi il raggiungimento dell'indipendenza da parte dell'Ucraina, confermata nel referendum sempre del 1991, la Chiesa delle Catacombe, la Chiesa greco-cattolica, che aveva vissuto nelle catacombe, cioè nella clandestinità sostanzialmente per tutto il periodo sovietico, ritornò a operare alla luce del sole e ritornò con una propria gerarchia che era stata capace di mantenere anche durante il periodo della clandestinità, con grande eroismo, con grande coraggio e con molti martiri. Il grande protagonista della rinascita della Chiesa greco-cattolica sarà il cardinale Slippi. Cardinale Slippi che patì molti anni di Gulag, dei campi di concentramento comunisti, che venne liberato negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, accolto a Roma e divenne la colonna portante, benché fuori dai confini, della Chiesa greco-cattolica ucraina. Prima di uscire dal paese riuscì a consacrare un vescovo suo successore e quindi anche durante tutto il periodo comunista la Chiesa greco-cattolica, appunto come dicevo, riuscì a mantenersi viva e vitale seppure nella clandestinità. Finita l'Unione Sovietica, finito il periodo dell'Unione Sovietica, ritornò a operare alla luce del sole, riebbe, seppure con un po' di fatica, le chiese che nel frattempo erano state occupate o dallo Stato o dalla Chiesa ortodossa e ritornò a operare. Oggi la Chiesa greco-cattolica è una delle anime, diciamo così, del popolo ucraino che resiste e combatte contro l'invasione russa. E questo lo comprendiamo, molto, lo comprenderemo molto bene leggendo queste parole del suo arcivescovo maggiore, piene di passione e di desiderio di comunicare la drammatica situazione in cui si viene a trovare il popolo dell'Ucraina e in particolare il popolo cattolico che fa capo a lui e che fa parte della Chiesa greco-cattolica. Non sono gli unici cattolici in Ucraina, ci sono anche i cattolici latini, cioè cattolici che celebrano con il rito romano, e poi c'è la maggioranza della popolazione che invece appartiene alla Chiesa ortodossa. Beh, il testo comincia con i ringraziamenti a coloro che gli hanno permesso, l'hanno invitato a parlare all'Università Cattolica d'America, ai vescovi che sono presenti. In febbraio l'Ucraina diventa sempre una notizia globale, sia per le dichiarazioni contrastanti dell'amministrazione statunitense e delle capitali internazionali nelle ultime ore, fa riferimento al fatto che la nuova amministrazione americana, guidata dal presidente Donald Trump, soprattutto all'inizio, ha avuto un atteggiamento, almeno apparentemente, molto meno solidale con la resistenza dell'esercito e del popolo ucraino, culminata poi in quello screzio pubblico che si è verificato tra il presidente Zelensky e il presidente americano alla Casa Bianca. Ma poi nelle settimane successive sembra che sia rientrata, diciamo così, questa ostilità, questa difficoltà di comprensione, e ultimamente, negli ultimi giorni, è stato firmato anche un accordo per la gestione di alcune parti del territorio, per alcune componenti importanti presenti nel territorio ucraino con l'amministrazione americana. Però la situazione, come sapete, è molto, continua a essere molto drammatica per via dei bombardamenti costanti, anche su obiettivi civili come ospedali e scuole delle città ucraine da parte dei missili lanciati dall'esercito russo. Quindi la situazione continua a essere molto difficile non solo per i militari che combattono, ma anche per i civili che vivono in modo particolare in quelle città che si trovano nella parte orientale, quella più vicina alla Russia del paese. Oggi però il mio invito è a guardare oltre i titoli dei giornali, scrive l'arcivescovo. Oltre gli accordi di pace e le contrattazioni, oltre i minerali e l'economia, oltre la politica e le dichiarazioni, oltre le perdite e i guadagni territoriali. In questo intervento vorrei concentrarmi sulle persone. Non sono un politico o un leader civile, sono un pastore a cui è affidata la cura, la preghiera e la guida del mio popolo. Persone dotate da Dio di dignità che stanno soffrendo, figli di Dio che desiderano la pace, persone di pace che chiedono giustizia. Nel 2014, in questa stessa data del 18 febbraio, l'allora presidente ucraino Viktor Yanukovych usò la forza brutale, composta dalla polizia antisommossa e da alcuni cecchini, contro dei manifestanti pacifici che manifestavano appunto a Kiev, che è la capitale dell'Ucraina. Per 3 mesi questi manifestanti avevano protestato contro il suo rifiuto, contro il rifiuto del presidente di allora dell'Ucraina, di firmare un accordo che avrebbe avviato il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Come sapete, nella storia dell'Ucraina, non so chi ha ricordato, chi ha partecipato, ha ascoltato la tavola rotonda che alcune domeniche fa abbiamo fatto sempre qui a Radio Maria con la professoressa Giulia Lami e che ci ha raccontato un po' la storia, almeno non solo recente, ma anche la lunga storia dell'Ucraina dalla conversione ai secoli medievali, all'epoca poi della persecuzione comunista e alla storia moderna dopo il 1991. Da questa storia emerge come l'Ucraina sia un paese di confine. Ucraina vuol dire confine, un confine fra il mondo occidentale e l'Oriente. Una nazione, l'Ucraina, che ha avuto la sua completa e definitiva indipendenza soltanto a partire dal 1991, quindi una nazione molto giovane dal punto di vista politico. Una nazione che ebbe un brevissimo periodo nel secolo precedente di Repubblica indipendente, ma la vera e propria autonomia l'ha avuta soltanto dopo il 1991. Ed è una nazione, diciamo così, attraversata nei secoli da diverse culture e da diversi stati, che, espressione di diverse culture, hanno, diciamo così, governato questo grande paese. L'Ucraina è un paese molto grande, è il secondo paese europeo dopo la Russia per estensione. E quindi c'è un'Ucraina nella parte occidentale, nella Galizia, nella Bucovina, che è sempre stata, diciamo così, nell'orbita del prima di quel grande stato che si chiamava la Confederazione Confederazione Lituano-Polacca, poi nell'orbita dell'impero asburgico, pensate a una città come Leopoli, per esempio, e poi c'è una parte invece orientale dell'Ucraina che è sempre stata più nell'orbita dell'impero russo e abitata da popolazioni, almeno in parte, russofone. Poi c'è stato il lungo periodo del totalitarismo sovietico, che ha un po' cancellato, diciamo, tutte queste differenze culturali. L'Ucraina ha conosciuto anche l'esperienza dei cosacchi, no? La Crimea, lo stesso Donbass sono pezzi del territorio, parti del territorio ucraino che sono state nei secoli precedenti, un po' di secoli fa, teatro di quell'esperienza politica particolare che è stata la dominazione cosacca. Allora, tutte queste realtà composite diverse che hanno sempre fatto dell'Ucraina una popolazione, un popolo, un territorio molto composito, sono state un po' cancellate, diciamo così, durante il periodo sovietico, dall'ugualitarismo dell'ideologia marxista-leninista che tende, per definizione, a cancellare tutte le particolarità in nome della lotta di classe, dell'internazionalismo, appunto, che nasce dall'ideologia comunista. Però, nonostante questo lungo periodo di dominazione sovietica, diciamo, queste differenze sono sempre esistite, cioè si sono mantenute, seppure in maniera abbastanza sotterranea, sono riemerse dopo la costituzione dell'Ucraina, della Repubblica Ucraina, dell'indipendenza, e si sono un po' riversate in partiti, in raggruppamenti politici, alcuni dei quali guardavano a Occidente, chiedendo che l'Ucraina entrasse a far parte dell'Unione Europea, ed eventualmente qualcuno auspicava anche della NATO, mentre c'erano altre componenti interne all'Ucraina e altri partiti che invece guardavano alla Federazione Russa. La novità rispetto alla Russia o alla Bielorussia è che queste forze politiche in Ucraina si sono confrontate democraticamente con delle elezioni che hanno subito brogli, contestazioni, eccetera, ma sostanzialmente ci sono state. Ecco. Quindi, a differenza della Bielorussia e della Russia, l'Ucraina è diventata, seppure faticosamente con diverse contraddizioni, ma è diventata una repubblica democratica, cioè una repubblica dove il voto popolare aveva un peso non puramente decorativo, ma reale. Ecco, nulla a che vedere con il sistema, il dispotismo, diciamo così, vigente, per esempio, nella Bielorussia, dominata da sempre dall'uomo Lukashenko, che la guidava prima e la guida dopo la fine dell'Unione Sovietica, e nulla di simile anche a quello che avviene nella Federazione Russa, dove gli oppositori del regime di Putin finiscono o in prigione o muoiono come Navalny o sono costretti ad andare in esilio. Questo scontro fra le forze filo-occidentali e quelle filo-russe si è acuito soprattutto a partire dal 2014, così scrive l'arcivescovo di Kiev, quando c'è stata questa protesta che è finita nel sangue e dopo la quale il presidente filorusso ha deciso di uscire, di lasciare il paese per rifugiarsi a Mosca, ritenendo di avere perso il consenso sufficiente per poter governare. Questo movimento, dice l'arcivescovo, divenne noto come rivoluzione della dignità. L'appello in difesa della dignità ha unito persone di ogni estrazione sociale, studenti universitari e operai, poeti e bidelli, speaker ucraini e russi, credenti e agnostici. La dignità e la solidarietà divennero la loro lingua comune, l'aria stessa che respiravano. E queste persone, diverse per provenienza ma con un fine comune, decisero collettivamente e individualmente che valeva la pena rischiare la vita per difendere la dignità umana. Purtroppo oltre 100 di loro furono giustiziati senza pietà dai cecchini il 18 e il 20 febbraio. Siamo sempre al 2014. L'arcivescovo sta ricostruendo la storia recente dell'Ucraina per spiegare come si è arrivati all'aggressione, alla guerra nel 2022, che cosa è successo negli anni immediatamente precedenti e quindi per aiutare il pubblico, l'opinione pubblica occidentale, sta parlando a Washington, a capire che cosa è successo veramente al di là della propaganda che circola anche in Occidente. La rivoluzione della dignità del 2014 in Ucraina è stata una presa di coscienza collettiva del fatto che senza il rispetto della vita umana, della libertà e della dignità non può esistere una società giusta. Il nostro popolo ha capito che senza il rispetto per la vita umana nessuna società può essere veramente libera. La Russia ha ritenuto inaccettabile la scelta dell'Ucraina a favore della dignità e ha iniziato un'invasione dissimulata per minare la lotta del popolo per la dignità e l'indipendenza. La guerra che dura ormai da 11 anni è quello stesso conflitto che prosegue. Questo è il prezzo che il popolo paga per il desiderio di vivere in libertà e dignità. Per l'arcivescovo, ma non solo per lui, per molti storici che raccontano la storia recente dell'Ucraina, in effetti la guerra comincia nel 2014, molti anni prima dell'invasione del 2022. Perché se quest'ultima è stata un'invasione militare classica con un esercito che batteva bandiera russa, negli anni precedenti c'è stata sostanzialmente una penetrazione militare e politica da parte della Federazione Russa, soprattutto nelle aree di confine nel Donbass, per sostenere i gruppi separatisti che appunto volevano l'unione di queste repubbliche del Donetsk, insomma di quella parte dell'Ucraina che si chiama Donbass, che volevano l'unione, l'unificazione di questa parte del territorio con la Russia. E queste componenti filorusse che avevano anche delle strutture militari, sono state aiutate direttamente dalla Federazione Russa. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, continua l'arcivescovo, insegna che la dignità della persona umana si radica nella sua creazione a immagine e somiglianza di Dio. Il compendio della dottrina sociale della Chiesa aggiunge che la dignità della persona umana è il fondamento dell'ordine morale e sociale. La Chiesa insegna che questa dignità è innata e inalienabile. La nostra dignità non è un desiderio o un'ambizione. È donata da Dio in cui crediamo, che ci ha creati con dignità e libertà a sua immagine e somiglianza. Perché questa parte, diciamo così, teologica? Perché vedrete poi dalla continuazione del discorso dell'arcivescovo. L'arcivescovo fonda la resistenza, diciamo così, di questo popolo che è stato militarmente aggredito proprio sul fatto che il popolo ucraino sta combattendo per la dignità, non solo per la libertà da un invasore, ma anche per poter organizzare il proprio futuro con la dignità che compete a uomini e a popoli liberi. E rimanda al catechismo e al compendio della dottrina sociale della Chiesa per dire, per ricordare, diciamo così, che la dignità non è qualcosa che viene concesso dall'alto, che viene concesso dallo Stato o da un'autorità superiore, ma la dignità è qualcosa di innato nell'uomo. È il creatore che ha voluto l'uomo a sua immagine e somiglianza e quindi gli ha dato una dignità e una libertà originaria che l'autorità politica, lo Stato, deve riconoscere e proteggere, ma non è lui ad attribuirla, quindi non la può togliere. Questo è il punto cruciale, scrive l'arcivescovo, dello scontro per l'Ucraina. Una guerra per la dignità delle persone, come vediamo ora, è diventata una lotta per la loro stessa esistenza. Chi ne dubita deve solo ascoltare le storie di coloro che sono stati liberati dalla prigionia russa, come i nostri due sacerdoti redentoristi di Berdyansk, ora occupata, che hanno passato 18 mesi in una prigione russa. Raccontano di percosse e torture, di umiliazioni e privazioni, di dignità umana infranta e calpestata. Ricordiamo anche le fosse comuni a Bucha e a Izium. Ricordiamo gli attacchi alla maternità di Mariupol nella primavera del 2022 e all'ospedale pediatrico di Kiev nell'estate 2024. Bombardando condomini, scuole, ospedali e centri commerciali, la Russia continua a uccidere civili innocenti. Per questo le forze di difesa ucraine continuano a combattere. Non è solo una questione di territori. Non possiamo abbandonare o consegnare il nostro popolo. Permettetemi di condividere con voi le mie percezioni e le mie esperienze da un paese che è in guerra dal 2014, soprattutto ora che mancano pochi giorni alla ricorrenza dei 3 anni dall'orribile invasione su larga scala. Come vi dicevo, questo discorso è stato fatto il 18 febbraio, 4 giorni prima della ricorrenza dell'invasione. Inizierò con una breve panoramica sulla storia di questa guerra e sulla nozione di mondo russo o Ruski Mir, su quella che è considerata una pace giusta e concluderò con la speranza che il Signore porta con sé. Durante la discussione spero di descrivere il ministero della nostra Chiesa con esempi concreti. Per forgiare una pace giusta dobbiamo comprendere le cause profonde di questa orribile aggressione. Credere che la causa sia l'espansione dell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, la NATO o le preoccupazioni per la sicurezza della Russia, significa ripetere la narrazione e la propaganda russe. Perché dice questo? Perché molti giustificano l'invasione dicendo che la Federazione Russa è stata costretta per anticipare un'invasione della NATO. E quindi, diciamo così, sarebbe l'invasione della Russia sarebbe un po' come una forma di autodifesa di fronte a una NATO, che è l'organizzazione degli stati occidentali, l'organizzazione militare degli stati occidentali, di fronte a una NATO che avrebbe minacciato, espandendosi, i confini della Federazione Russa. Ma l'arcivescovo nega questa cosa. Dice: la NATO non esisteva quando la Russia ha invaso l'Ucraina nel XVII e nel XVIII secolo, o all'inizio del XX. L'ordine internazionale non era un problema negli anni 30, quando l'Unione Sovietica uccise poeti, romanzieri e altri rappresentanti del cosiddetto Rinascimento fucilato. L'Ucraina non era una minaccia per la cultura russa, quando l'Holodomor nel 1932-33 è stato deliberatamente organizzato, uccidendo almeno 4 milioni di persone attraverso una carestia progettata a tavolino. Questa è stata una cosa terribile, su cui c'è anche una letteratura ormai tradotta in lingua italiana, diversi libri sono usciti su questa tragedia, appunto chiamata Holodomor, che è stata una carestia voluta dal presidente russo Stalin per eliminare i cosiddetti contadini kulaki. I kulaki erano i contadini piccoli proprietari dell'Ucraina che sono stati privati con un decreto del loro territorio, del loro bestiame, di tutto quello che permetteva loro di vivere e costretti di fatto a morire di fame. Sono usciti diversi libri, c'è una letteratura ormai molto estesa che denuncia questo crimine, che è ben conosciuto all'interno dell'Ucraina, quando dice: ma perché gli ucraini hanno così diffidenza nei confronti dei russi? Beh, questo è uno dei motivi perché l'Holodomor è successo negli anni 30 del secolo scorso, meno di un secolo fa. Quindi c'è una memoria che non è andata perduta, che è ancora relativamente abbastanza viva di questo drammatico crimine. I vescovi cattolici ucraini, i preti, i monaci, le suore e i fedeli perseguitati e arrestati durante la liquidazione della Chiesa greco-cattolica ucraina negli anni 40, 40 del secolo scorso, non erano una minaccia per la Chiesa in Russia. Volevano semplicemente praticare la loro fede, eppure questo diritto fondamentale è stato loro negato. Cioè, lui dice l'atteggiamento di conquista nei confronti dell'Ucraina da parte della Russia c'è sempre stato, non è una novità. E quindi dovete anche comprendere un po' la preoccupazione per la propria libertà, per la propria esistenza da parte del popolo ucraino. L'attuale aggressione, come le precedenti invasioni e persecuzioni, è stata motivata da una mentalità russa, prima imperiale e poi totalitaria. Il totalitarismo russo del XX secolo è radicato nel disprezzo della libertà e della dignità della persona umana. La tradizione intellettuale cattolica, nelle parole di San Tommaso d'Aquino, la chiama tirannia. La lettera del nostro sinodo sulla guerra e la pace, sulla guerra e la pace giusta nel contesto delle nuove ideologie spiega. E questo è un documento che è uscito l'anno scorso, nel 2024, sempre sulla guerra, da parte del sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina, che dice: i governanti totalitari bramano di sottomettere l'anima, di prendere il controllo completo della personalità umana. Il suddito dello Stato totalitario deve adorare i propri aguzzini. Il totalitarismo ha un carattere pseudo-religioso. I tiranni del XX secolo distruggevano o opprimevano la Chiesa perché erano in competizione con la religione e volevano sostituire con la propria ideologia i valori spirituali delle religioni tradizionali. Se guardiamo alle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, possiamo facilmente constatare che le orribili azioni del regime totalitario nazista tedesco hanno subito un'assoluta sconfitta e hanno ricevuto il giudizio morale e giuridico internazionale che meritavano. Tuttavia, l'altro mostro totalitario, l'Unione Sovietica, il cui nucleo era rappresentato dalla Russia comunista, non solo non fu distrutto, ma apparve al mondo come uno dei vincitori della guerra, pretendendo il ruolo di principale liberatore dal nazismo. La mancanza di una vera e conseguente resa dei conti richiede un'analisi. Il grande errore del mondo libero dopo il crollo del blocco comunista è stato il fatto che dalla Russia post-sovietica, riconosciuta come legittima erede dell'Unione Sovietica, i paesi democratici non hanno preteso la piena condanna dei crimini del periodo comunista e non hanno fatto pressione ai nuovi governanti russi affinché garantissero la decomunistizzazione e la purificazione del loro Stato dalle conseguenze del totalitarismo. La mancata assunzione di responsabilità nei confronti del passato sovietico, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ha permesso al moderno totalitarismo russo di prendere nuova vita. Qui tocca all'arcivescovo un punto molto importante. Tutti sappiamo i processi subiti dai gerarchi, dai dirigenti dello Stato nazionalsocialista dopo la sconfitta militare durante la Seconda Guerra Mondiale. E il nazionalsocialismo è stato pochi anni al potere in Germania, soltanto dal 1933 fino alla fine della guerra nel 1945. Qualcosa di simile, di analogo, non è mai avvenuto nei confronti dei regimi comunisti. Grazie a Dio e grazie all'opera della Chiesa, per esempio, alla figura straordinaria di San Giovanni Paolo II, il Papa di allora. Grazie a Dio, dicevo, il crollo del muro di Berlino alla fine dell'Unione Sovietica non è avvenuto nel sangue, non è avvenuta con la guerra, non è avvenuto col conflitto. Tutto si è risolto in modo quasi completamente pacifico. Però questo ha comportato, che è un fatto estremamente positivo, ma ha comportato che non ci sia mai stata, da un punto di vista culturale, da un punto di vista politico, come dice l'arcivescovo, una vera resa dei conti, cioè non è mai stato fatto un giudizio pubblico di condanna nei confronti del periodo comunista, almeno analogamente a quanto avvenuto per il regime nazionalsocialista. E questo nonostante il fatto che il comunismo sia stato al potere non 7 anni, ma 70 anni, a partire in Russia, a partire dal 1917, quando ci fu il colpo di Stato che portò il partito bolscevico al potere con il colpo di Stato di San Pietroburgo. Allora, dice l'arcivescovo, questo fa sì che ci sia stata una certa indulgenza nei confronti della Federazione Russa che ha ereditato in qualche modo l'Unione Sovietica. Questo è anche vero, adesso non lo dice lui, ma noi dalla lettura dei giornali, dalle informazioni che abbiamo, sappiamo come per esempio il mito di Stalin si è ripreso ampiamente oggi all'interno dei confini della Russia. E Stalin è il responsabile dell'Holodomor, della persecuzione, della morte di questi milioni di piccoli proprietari contadini in Ucraina, oltre che il responsabile di tutta la persecuzione religiosa e politica che è avvenuta durante i decenni dell'Unione Sovietica. Stalin è andato al potere subito dopo la morte di Lenin, ancora negli anni 20, ed è rimasto fino agli anni 50. I suoi crimini sono stati denunciati dal suo successore, Khrushchev, nel famoso congresso del 1956, se ricordo bene, quando Khrushchev denunciò i crimini perpetrati all'interno dell'Unione Sovietica da parte dello stesso Stalin. Ora, è evidente che è comprensibile la preoccupazione di molti amanti della libertà in Ucraina e non solo in Ucraina, che vedono questa rinascita del mito di Stalin, oppure ascoltano il presidente Putin quando fa dichiarazioni del tipo, cosa che ha detto, che il più grande dramma del XX secolo è stata la fine dell'Unione Sovietica. Tuttavia, dice l'arcivescovo, le basi ideologiche oggi sono cambiate. Non abbiamo più a che fare con il marxismo-leninismo dell'epoca. E dice: il totalitarismo russo contemporaneo è la propaganda del nichilismo nelle sue forme peggiori. Il suo obiettivo è la corruzione morale dell'essere umano, la sua disumanizzazione per trasformarla in uno strumento privo di volontà e indifferente ai valori morali, un mezzo per perpetrare crimini contro l'umanità. Cerca di minare la fede in qualsiasi fondamento morale e tenta i suoi sudditi con la possibilità di commettere violenza contro gli altri impunemente. Afferma che il mondo intero è governato solo dalla forza brutale, dall'inganno e dal calcolo di interesse personale. Proponendo varie teorie di cospirazione mondiale contro la Russia, giustifica qualsiasi crimine commesso dal governo russo contro altri popoli. Nel suo culto del leader, nel militarismo, nel corporativismo, nella propaganda palese della violenza brutale, nell'enfatizzazione della propria superiorità nazionale e razziale, la tirannia moderna di Mosca ha molto in comune con il fascismo del secolo scorso. Quindi non sorprende che per delineare la sua essenza sia stata trovata la definizione appropriata di rascismo, cioè diffusione tra Russia e fascismo. Questo sciovinismo nazionale è chiaramente evidente nel modo in cui l'Ucraina e gli ucraini sono stati denigrati e non riconosciuti dalle autorità russe. Voglio ricordare a tutti qual è la posta in gioco. Dobbiamo essere attenti perché il modo di manipolare i media e il concetto stesso di verità è una caratteristica fondamentale di questa metodologia. La seconda caratteristica distintiva del totalitarismo ibrido russo, del totalitarismo contemporaneo russo, risiede nel livello qualitativamente superiore degli strumenti tecnici. Il rascismo, cioè il razzismo, il fascismo russo, moscovita, sfrutta efficacemente i progressi della tecnologia dell'informazione, in particolare i social network. In una certa misura, la rivoluzione digitale tecnologica aiuta la propaganda russa a creare una realtà diversa, virtuale, che è radicalmente diversa dalla realtà. La propaganda russa contemporanea si avvale dei risultati di alcune correnti filosofiche del postmodernismo più radicali della fine del secolo scorso, che negavano l'esistenza di una verità oggettiva verificabile e sostenevano che non esistono principi morali e legali naturali. È per questo motivo che la tirannia russa contemporanea può essere definita non solo ibrida, ma anche totalitarismo postmoderno. Essa prospera in un ciclo di notizie di cyberrealtà che offre alle persone le loro storie preferite, rafforzando solo un punto di vista. Miei cari fratelli e sorelle, ho vissuto nell'Ucraina sovietica, ho fatto parte della più grande chiesa cattolica sotterranea, quella appunto clandestina che vi dicevo prima. Sono un testimone di prima mano dell'esito logico di questa propaganda. Questa propaganda distorce la realtà. L'ideologia del mondo russo. L'ideologia del mondo russo si riferisce al concetto di Russia come civiltà unica che si è sviluppata nelle terre che fanno o facevano parte dell'impero russo, zarista prima e poi sovietico, e in alcune terre di confine, nelle quali l'egemonia russa dovrebbe essere garantita o ripristinata. È esplicitamente neoimperiale, colonialista e violentemente antioccidentale. Questa ideologia viene utilizzata come giustificazione per la cosiddetta operazione militare speciale contro l'Ucraina. Operazione militare speciale è il termine che viene usato ufficialmente, per non parlare di guerra, quando l'esercito russo invade l'Ucraina nel febbraio di 3 anni fa. Il ruolo del patriarcato di Mosca nella sua creazione e diffusione è ormai ben noto e indiscutibile. È proprio la Chiesa ortodossa russa a conferire all'ideologia del mondo russo uno spirito quasi religioso, raffigurando la Russia come l'ultimo baluardo del cristianesimo sulla terra, che si oppone alle forze del male. Allo stesso tempo, la Chiesa ortodossa russa attribuisce uno status quasi sacrale all'arma nucleare, la più letale sulla Terra. Questa è sempre una citazione dal precedente documento del Sinodo della Chiesa greco-cattolica del 2024, che analizzava questa ideologia del mondo russo, che è un po' la giustificazione ideologica che sta alla base della guerra. Ha scritto un libro molto importante su questo tema il professor Adriano Dell'Asta. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Morcelliana ed è intitolato La teologia politica di Putin, cioè spiega qual è il progetto ideologico che sta dietro questa invasione, questo militarismo e questo nazionalismo, diciamo così, ortodosso fatto proprio dal Cremlino. Dal 2022, continua l'arcivescovo di Kiev, centinaia di teologi e intellettuali ortodossi hanno firmato una lettera pubblica congiunta intitolata Dichiarazione sulla dottrina del mondo russo, che condanna questa visione come eretica e la considera un esempio della falsa dottrina dell'etnofilettismo, cioè l'amore per la propria nazione che sostituisce l'amore per Dio. L'appello delle chiese cristiane dell'Ucraina a condannare l'ideologia aggressiva del Russimir, del mondo russo, afferma l'incitamento all'odio e la guerra basati sull'ideologia del mondo russo violano i principi cristiani e contraddicono le norme spirituali che la Chiesa dovrebbe incarnare. Questo Questa ideologia rappresenta oggi una sfida alla predicazione del Vangelo nel mondo moderno e distrugge la credibilità della testimonianza cristiana, indipendentemente dalla confessione. C'è ancora una parte abbastanza consistente che non ho tempo di leggere, anche perché vorrei rispondere a qualche vostra domanda, per cui vi lascio subito la parola. E approfittiamo di questi ultimi minuti per fare delle domande. Pronto?
Buonasera, salve.
Buonasera. Mi dica, da
Io
dove chiama?
chiamavo perché chiamo da Monza. Mi
Sì,
chiamo Maria
dica.
Chiara, piacere.
Sì.
No, la chiamavo perché avevo una domanda per quanto riguardava la richiesta della Madonna nel consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria. Se lei aveva qualche informazione in più. Perché io mi ricordo quando ero piccola, mio papà mi raccontava, cioè, pregavamo assieme in famiglia per questa cosa, e poi
Sì.
però non mi sono mai più informata a riguardo cioè, di che cosa in particolare la Madonna avesse chiesto, la motivazione, e sentendola parlare mi era venuto in mente.
Allora, è una lunga storia che comincia nel 1917 con le apparizioni della Madonna a Fatima. Sono sei. Con queste apparizioni la Madonna chiede. Cioè, intanto annuncia l'avvento del comunismo in Russia, che non c'era ancora stato, che avverrà poche settimane dopo l'ultima apparizione. E annuncia la diffusione del comunismo nel mondo, la sua sconfitta, ma la continuazione in qualche modo della persecuzione contro la Chiesa. E invita alla pratica riparatrice per il male che c'è nel mondo dei primi 5 sabati del mese, così come invita il Papa e i vescovi in comunione con lui a consacrare il mondo e alla Russia al cuore immacolato di Maria. Dopodiché, dice, dopo questo lungo periodo di persecuzione, ci sarà un tempo di pace, cioè quello che viene chiamato il regno di Maria, il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ora, il segreto di Fatima in realtà è diviso in 3 parti, le prime due sono state rivelate abbastanza subito, la terza parte è stata rivelata soltanto nel 2000. E annuncia una persecuzione della Chiesa che, come ha detto Papa Benedetto, non è soltanto quella che è avvenuta per iniziativa del comunismo, ma è anche quella che avverrà, che sta avvenendo anche dopo la fine dell'Unione Sovietica, la fine del comunismo. Madonna annuncia anche la conversione del popolo russo, che evidentemente non è ancora avvenuta, come strumento principale per il trionfo, per la conversione del mondo e il trionfo del suo cuore immacolato. Quindi, per rispondere alla domanda, la consacrazione del mondo e della Russia in particolare al cuore immacolato di Maria, per tanti motivi non è mai stata fatta con tutte le richieste di Maria, se non nel 1984, quando la fece Papa Giovanni Paolo II in comunione con tutti, chiedendo di partecipare a tutti i vescovi del mondo. Non nominando espressamente la Russia perché c'era ancora l'Unione Sovietica e il rischio di una guerra atomica, ma La veggente di Fatima, ancora viva allora, Suor Lucia, disse che finalmente quella consacrazione era stata accolta in cielo perché era stata fatta con tutti i crismi del caso. Appena dopo l'invasione del febbraio di 3 anni fa, Papa Francesco, il 25 marzo del 2022, ripeté la consacrazione della Russia e dell'Ucraina, in questo caso al cuore immacolato di Maria, auspicando che questa potesse portare al più presto la pace. Ecco, questo è un po' il quadro di quanto lei mi ha chiesto. Non so se ci sono altre domande ancora. Ecco, mi dice la regia che il tempo è finito, quindi vi ricordo che abbiamo letto questo importante intervento dell'arcivescovo di Kiev, Sua Beatitudine Sviatoslav Chevnuk, che pronuncio malissimo, ma non so come fare diversamente. È un intervento molto bello, molto appassionato anche, che denuncia anche la sofferenza della Chiesa greco-cattolica, del suo popolo, di tutto il popolo ucraino in questo momento, sofferenza per la quale è giusto che anche noi si preghi e si facciano dei sacrifici per alleviare e possibilmente per accorciare il più possibile questa tragedia, questa sofferenza, questa via crucis che il popolo ucraino sta patendo. Grazie, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.